Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che per la seconda stagione vi porta a conoscere donne che, mi piace dire, lasciano il segno con le loro passioni, il loro attivismo, la loro professione, e le conosciamo le loro storie, e attraverso le loro storie conosciamo anche pezzi di mondo, pezzi di realtà. Do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è Camilla Gajaschi. Buon pomeriggio, Camilla.
Buon pomeriggio a voi.
Camilla Gajaschi è una ricercatrice, si è formata all'Università degli Studi di Milano, ma attualmente lavora per l'Università del Salento, è una sociologa e i suoi temi di ricerca e insomma di lavoro sono tutti legati al tema delle disuguaglianze di genere, delle politiche di genere, in particolare nell'ambito lavorativo, quello della scienza, anche qua più ancora nel particolare, nel welfare familiare, e il tutto con un approccio transfemminista e queer. Difatti si definisce anche una attivista dei movimenti femministi e LGBTQI+. L'abbiamo dette tutte, Camilla? È la prima volta a Radio Popolare?
In presenza sì, ho avuto il piacere di essere intervistata in passato, ma per telefono.
Su che temi? Su quale delle questioni? Su tutte?
Attorno all'8 marzo ovviamente, oppure anche all'11 febbraio, non mi ricordo, che è la giornata delle ragazze nella scienza.
E questo sarà uno dei temi di cui ci occuperemo molto oggi nel corso della trasmissione, perché è appunto uno degli ambiti in cui Camilla ha fatto molta ricerca. Il cosiddetto gender gap nelle discipline scientifiche, che adesso vengono tutte riunite in questo acronimo che è quello delle STEM, che vuol dire, ricordiamolo,
Science, Technology, Engineering, Mathematics, però a me piace mettere una seconda M, che è quella di Medicine, così le metti dentro tutte, insomma.
Difatti questa era un'altra delle cose su cui entreremo un po' più nei dettagli, perché è bello andare a vedere, insomma, allora non è un mistero per nessuno che oramai che all'interno delle discipline scientifiche ci sia la percentuale delle ragazze, o comunque delle ragazze che scelgono studi scientifici e di conseguenza poi delle donne che lavorano in campi scientifici, sia inferiore rispetto agli uomini. Non è magari così chiaro, e infatti di questo parleremo, capire i motivi di questo, perché molti motivi sono spesso legati ai motivazioni che pensiamo di dare sono spesso legate a degli stereotipi, a dei preconcetti. Quindi andremo a vedere un po' questo, ma prima di farlo iniziamo ad ascoltare i brani che Camilla, come tradizione a Parla con lei, ha portato in trasmissione. Da cosa cominciamo?
Allora, incominciamo da Florence and the Machine.
Perché?
The Days Are Over. Perché diciamo che rappresenta un po' il mio abbracciare le pratiche, i movimenti femministi, insomma l'associo a un bel periodo della mia vita in cui facevo molto femminismo, insomma.
Andiamo con Florence and the Machine.
Happiness hit her like a train on a track, coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hid under.
The dog days are done. The horse says,
Rieccoci in studio con Camilla Gajaschi dopo esserci ascoltate Dog Days Are Over di Florence and the Machine, che ha portato a parla con lei proprio perché ha come dire, accompagnato il suo, la sua passione, il suo ingresso dentro l'interesse per le questioni di genere, questioni di genere che portano tutte insieme il filo conduttore disuguaglianze. Allora, dicevamo che in particolare ti sei molto concentrata sulle disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro e della scienza. Allora, a che punto siamo? Ovviamente la situazione va migliorando, diciamo, cioè c'è più attenzione su questo tema, ma restano ancora dei preconcetti che rendono difficoltoso questo percorso.
Ma sì, dunque bisogna un po' distinguere, no? Ci sono tante donne, per esempio, nelle tantissime iscritte ormai nelle cosiddette scienze della vita, tipo la medicina, le scienze biologiche, eccetera, mentre restano ancora poche le donne, le ragazze che si iscrivono nei corsi di laurea, diciamo, nelle scienze esatte, no? Quindi la fisica, l'ingegneria, le scienze informatiche. Quindi c'è un po' questa, bisogna distinguere un po', no? All'interno della scienza. Ma il problema è che non è solo una questione di numeri. No? E poi anche una questione: cosa succede una volta che ti iscrivi, sopravvivi in una facoltà in cui sono tutti ragazzi, in cui magari i professori non ti valorizzano adeguatamente o hanno degli stereotipi, e poi se sei sopravvissuta entri nel mercato del lavoro e poi sopravvivi dopo, come sopravvivi? Riesci anche a progredire, magari, se una donna lo desidera, no? A, come dire, fare carriera per realizzarsi, insomma, eccetera. E sì, gli stereotipi ci sono ancora, cioè tutta una letteratura scientifica che lo dimostra, insomma, soprattutto basata su studi sperimentali, che sono un po' quelli più robusti, no? Che insomma ci dicono che a parità di competenze, di motivazione, di abilità, noi tutti e tutte, perché appunto il patriarcato ha a che fare col dominio, la dominazione maschile, come diceva Pierre Bourdieu, ma il maschilismo ce l'abbiamo tutti dentro, ok? Quindi tutte e tutti tendiamo a pensare le donne come meno competenti e portate per le materie scientifiche, no? Perché non le associamo alla logica strumentale, al pensiero razionale, no? Mentre le abbiamo sempre associate tradizionalmente invece alle motivazioni. Quindi le ragazze sono portate per le lettere, i ragazzi sono portati per la matematica. Ovviamente non è vero, cioè gli studi sui ragazzi, sui bambini e sui ragazzi, perché poi devi andare a fare gli studi in quell'età lì, ci dicono che quando si è piccoli, quando si è bambini, non esistono differenze logico-computazionali tra bambine e bambini. Poi però ad un certo punto emergono delle differenze nella propensione alla matematica. Infatti i test PISA che vengono condotti in tutto il mondo, in tutti i paesi OCSE sui 15 anni, ci dicono che c'è ancora un gap, no? Nella matematica, cioè i ragazzi performano meglio delle ragazze. Se non ricordo male, l'ultimo test c'erano 9 punti percentuali di differenza, vabbè, ma insomma poco ci manca, insomma. Se
che
non
è un
quello.
Gap grosso?
No, non è grosso, sta diminuendo nel tempo. C'è comunque, in alcuni paesi in realtà è al contrario, cioè sono le ragazze che fanno meglio dei ragazzi, però a livello mondo c'è ancora. No, scusate, forse a livello mondo è 5, l'Italia è 9, ecco sì, questo è esatto, l'Italia ovviamente fa peggio. Però, cioè, la cosa interessante è no, che comunque questo gap nasce ad una certa età, che ormai gli studi identificano con la preadolescenza. Cambia da paese a paese, quindi varia dal punto di vista geografico, e si sta riducendo nel tempo, quindi varia dal punto di vista temporale, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che non è innato. Vuol dire che c'è la socializzazione,
che c'è la
di
società.
Genere. Esatto, che le ragazze a un certo punto perdono fiducia in loro stesse, e probabilmente anche condizionate in maniera non esplicita ma spesso implicita da insegnanti, educatori, genitori, come dire, abbracciano, diventano conformi alle aspettative di genere che non le vogliono in una carriera, in una professione esterna. Ecco.
Questo preconcetto, le sue radici dove affondano? Ci saranno studi anche su questo?
Questo è più domandone antropologo.
Antropologo e psicologi, forse. Sì.
Beh, sì, sì, come può rispondere? La sociologa risponde che sono 2000 anni di storia di dominazione maschile, appunto, in cui si è associata alla donna a certe caratteristiche che non prevedono le abilità necessarie per certe professioni e all'uomo certe altre che invece sono coerenti, no, con tutte le professioni STEM. Quindi è questo, insomma, il patriarcato, siamo sempre lì.
Sì, poi penso che la dimensione della cura che deriva direttamente dalla la gravidanza, la vicinanza con i nuovi nati, eccetera, determini questo pensiero di maggior, questa associazione di maggiore emotività,
certo,
alla donna, penso, però appunto mi sto improvvisando,
no,
così,
no,
senza nessun merito e
che...
diritto psicologa.
No. Sì, appunto, sono le psicologhe dello sviluppo che aiutano le sociologhe in questo, in un certo senso. Ci sono gli studi, no, che fanno vedere appunto come anche le preferenze vengono condizionate, le cosiddette preferenze, no? Una sociologa gli si rizzano i capelli in testa quando sente parlare di preferenze, perché le preferenze non cadono dall'iperuranio, io dico sempre, crescono. Io sono molto strutturalista, crescono sempre in un contesto, e se tu alle bambine continui a dargli le bambole, è ovvio che sviluppano l'empatia, perché devono prendersi cura di una bambola. Se invece ai bambini gli dai dei meccani o dei Lego, dei giochi spaziali, svilupperanno anche il loro cervello svilupperà delle competenze, diciamo, che riguardano appunto la gestione dello spazio, eccetera. E quindi sì, insomma, io penso che siamo tutti il prodotto della società che ci circonda, insomma, però abbiamo anche la possibilità di rompere queste catene, ovviamente, no? E la storia, diciamo, l'emancipazione femminile prima, la liberazione delle donne poi, eccetera, adesso anche tutti i movimenti, diciamo, LGBTQIA+, ci dicono che le cose possono cambiare, insomma.
Sì, cambiare anche in maniera radicale. Appunto, lo dicevamo, c'è un trend, diciamo, di miglioramento, no? Quantomeno un tema molto più discusso di 10 anni fa, 20 anni fa, e all'interno di questo trend però ci possono anche essere delle percezioni sbagliate di quanto bene stia andando o quanto meglio stia andando la situazione per le donne dentro gli ambiti lavorativi, no? Tante volte si sente dire no, ma adesso ci sono, a parte che appunto c'è sempre un gap numerico abbastanza evidente. Però a questo gap numerico non è sufficiente per far capire che c'è ancora tanto da fare.
Sì, è una delle tante resistenze questa al cambiamento, no? Cioè, e si traduce nell'enfatizzare quelle poche donne, perché statisticamente, numericamente sono poche, che sono magari arrivate in alcune posizioni all'interno della scienza che hanno avuto anche visibilità. Pensiamo per esempio alla Samantha Cristoforetti, oppure all'interno della politica, no? Pensiamo appunto, abbiamo avuto la Merkel per tanti anni in Germania, adesso c'è la Christine Lagarde all'FMI, l'Ursula von der Leyen, no? Insomma, e quindi
Giorgia Meloni.
Sì, oddio, non la so totalmente tanto poco.
A una donna.
Sì, esatto. Che non mi è venuta neanche niente, appunto, anche Giorgia Meloni, eccetera, eccetera, che si fa chiamare il presidente, no? Insomma, violando la grammatica della lingua italiana. Comunque, e quindi la tendenza è quella di dire: oh, ma guarda, adesso ci sono, il problema è risolto, no? Questo è proprio un fenomeno che si chiama tokenismo. Aveva parlato una sociologa americana alla fine degli anni 70, no? Quando le donne sono poche, cioè sono dei token, dei gettoni, sono molto visibili, cioè il faro, l'attenzione su di loro è molto forte, no? Perché immaginiamo all'interno di una riunione di lavoro, all'interno di un istituto scientifico, tutti uomini e una sola donna, ovvio che si vede, non so come dire, no? Quindi è visibile, e uno pensa che questo sia un motivo per dire, beh, le cose si superano. Il problema è che le cose non si vogliono vedere, cioè io lo dico sempre, no, anche ai miei studenti e alle mie studentesse, i meccanismi di genere sono spesso invisibili, no? E spesso si utilizza ciò che si vede in maniera sbagliata, no? Per esempio, un altro degli argomenti è quello di dire: ma le donne magari non si autopromuovono, non sono abbastanza, come dire, non hanno abbastanza, non ci tengono abbastanza alla promozione di carriera o all'aumento dello stipendio, no? Come se fosse una profezia che si autoavvera, no? E io dico sempre: ma scusate, ma se una donna lavora in un ambiente ostile, vede che, no, le donne fanno fatica in quell'ambiente ad andare avanti, è ovvio che non chiederà mai un aumento di stipendio. Se le aspettative su di te sono di un certo tipo, tu devi essere molto forte per combatterle. Un altro esempio, un ragazzo che, non so, in un istituto tecnico, liceo scientifico, c'ha 7 in matematica, 6 e mezzo, 7. Non si farà nessun problema iscriversi a ingegneria, perché tanto ci vanno tutti i suoi amici, perché i genitori e la società si aspetta quello da lui. Una ragazza prima di iscriversi a ingegneria ma deve avere 9 in matematica. Quindi, capito? Cioè, nel
senso, hanno bisogno di più conferme ancora.
Certo, perché comunque la società non gliele dà e quindi tu devi essere più brava degli altri.
E questo porta a una cosa di cui parlavamo prima fuori in onda, no? Il fatto della, che ci, la discriminazione, la disuguaglianza, le differenze avvengono a diversi stadi. Tu mi dicevi, il primo stadio che poi determina tutto il resto è quello della selezione, a cui arrivano le ragazze che vengono, le donne che vengono selezionate sono estremamente dotate,
certo.
Diciamo, dotate non in termini naturali, dotate
certo,
nel senso che
certo.
Hanno dovuto mostrare delle grandissime capacità.
Sì, beh, le donne nelle STEM sono, questo anche la ricerca che lo dice, non è un'opinione, sono mediamente più brave degli uomini perché sono state selezionate più duramente. C'è un gap nella matematica, abbiamo visto, fino al liceo, per i motivi che abbiamo detto, che non è innato, che nasce ad una certa età, poi però si ribalta completamente dall'università in poi, perché quelle che entrano in università sono più brave, perché sono delle, io le chiamo delle sopravvissute, no? Alle aspettative di genere.
Sì, questo è molto interessante. Prima, parlando del gap di matematica, facevi un confronto fra i dati italiani, europei o mondiali. In generale, sul gap nelle STEM, della presenza femminile negli ambiti lavorativi, come siamo messi in Italia rispetto all'Europa?
No, l'Italia in questo non è messa così male, in realtà ci sono un po' di paradossi che riguardano l'Italia, cioè l'Italia fa molto male in termini di occupazione femminile, lo diciamo sempre quando escono i dati dell'Istat, ormai siamo gli ultimi, prima eravamo i penultimi dopo la Grecia, almeno adesso siamo proprio gli ultimi come occupazione femminile, infatti ottimo. Però d'altra parte facciamo meglio di certi paesi nordici per quanto riguarda la cosiddetta segregazione orizzontale e quindi la presenza delle donne nelle occupazioni che sono a predominanza maschile, quindi nella scienza. Cioè ci sono poche donne occupate, ma quelle occupate sono, vabbè, tradizionalmente in Italia le donne sono sempre state occupate full time, negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento del part time ed è arrivato a livelli europei, ma soprattutto part time involontario, insomma, e non qualificato. Però in genere è un lavoro qualificato quello femminile in Italia, cioè se lavori, lavori normalmente full time e comunque in occupazioni mediamente ad elevata qualificazione, tra cui la scienza, ed è così in tutti i paesi, cioè l'occupazione femminile è inversamente proporzionale alla segregazione. Non so, ci sono questi paradossi, cioè alcuni paesi, per esempio inaspettati come la Turchia o alcuni paesi del Golfo, non hai poche, hai un numero importante di donne che si iscrivono nelle facoltà scientifiche, che proseguono la carriera scientifica, però poi è una bassissima occupazione, mentre in Svezia è un'altissima occupazione, o il caso Olanda, altissima occupazione, ma per la maggior parte è part time, le donne sono quasi l'80% impiegate part time, con conseguenze in termini di pensioni, di retribuzione, eccetera, e in occupazioni più tradizionalmente femminili, no? Ma è anche abbastanza logico, perché se tu hai un diploma di laurea in ingegneria in Italia, cioè è comunque in un mercato così, o in Turchia, o in un mercato, no, dove ci sono poche possibilità, questo ti dà la possibilità, no, di lavorare. Invece in Svezia puoi benissimo avere una laurea in scienze dell'educazione, che comunque il lavoro lo trovi, perché c'è un mercato molto più dinamico e molto più tutelato, no?
Certo.
Cioè, quindi ci sono un po' questi paradossi, insomma, non siamo messi così male, ecco.
Va bene, allora confidiamo e continuiamo a studiare e a ricercare su questo, perché è possibile, come anche poi è importante che dentro le scuole superiori, prima dell'università, si trasmetta questa cultura della possibilità. Allora, vi abbiamo riempito di dati, informazioni, concetti, trend. È arrivato il momento di prenderci un'altra pausa musicale. Io lascio sempre a Camilla il compito, la scelta del prossimo brano da mandare.
Allora, io ho scelto, è una canzone forse che, insomma, non è molto conosciuta, ma mi piace tantissimo, mi ricorda anche una parte della mia vita quando ero più giovane, insomma, che si chiama Le Tourbillon,
sì,
di Jean Moreau.
E ce l'ascoltiamo subito.
È Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
E questa è Jean Moreau con Le Tourbillon, una canzone che esce, che si ascolta, me lo ricordava Camilla, la nostra ospite, Camilla Gajaschi, la ospite di Parla con lei di oggi, in un film mitico come Jules et Jim, no? E questa canzone, mi dicevi, l'hai scelta perché indica un po' poi un altro dei tuoi campi di interesse, sia dal punto di vista personale che poi professionale.
Sì.
È crollato il microfono. Vediamo se funziona ancora. Prova.
Sì.
Funziona. Sì, era finito dentro il buco dell'ufficio. Sì, quindi dicevi, perché oltre alle questioni di genere, disuguaglianze di genere nel campo lavorativo, te ne occupi anche in relazione alle politiche di genere nella famiglia.
Mm-hmm. Sì, questo diciamo è un interesse di ricerca che ho avuto all'inizio del mio percorso accademico, ho lasciato un po' perdere, ma che adesso sto riprendendo, che è quello appunto della costruzione, no? Noi sociologhi siamo tutti un po' costruttivisti, la costruzione della famiglia, cos'è la famiglia, no? Cioè la famiglia non è qualcosa, insomma è un costrutto sociale, storico, la famiglia come la conosciamo noi, no? Quindi famiglia mononucleare, composta appunto da due partner, uno maschile e uno femminile. Insomma, la società ha iniziato a fondarsi sulla famiglia mononucleare con la modernizzazione, nel senso che con la modernità, con l'industrializzazione, le famiglie si sono spostate dalle campagne dove c'erano le famiglie estese, tutte attorno alla corte, e dove i ruoli anche di cura non erano solo demandati all'interno del nucleo familiare, no? Per andare nelle città, nelle grandi periferie, vivere in piccoli appartamenti, e quindi è diventata una società basata sulla famiglia mononucleare. Nucleare. Sì, io all'inizio mi sono occupata un po' di politiche di welfare, cioè di conciliazione vita-lavoro in ottica di genere, e lì il mio interesse era capire, no, in che misura le politiche promuovono certi tipi di famiglia piuttosto che altri.
In Italia o anche in altri paesi?
È una cosa che si fa spesso con un approccio comparato, guardando anche gli altri paesi, no? E proprio per questa è un po' una cartina di tornasole, lì che casca l'asino, no? Nel senso che politiche diverse corrispondono a modelli familiari diversi. E all'inizio, allora, insomma, io mi sono approcciata a questi temi Mi sono approcciata a questi temi più o meno nel 2010, come attivista in realtà, no? Come appunto praticavo il femminismo, ero nei movimenti, ho iniziato a riflettere su questi temi proprio in relazione alla questione conciliazione vita-lavoro, perché mi sono detta, io va bene, la vita precedente facevo la giornalista, ah. E osservavo e dicevo, caspita, le donne quando fanno figli passano dal quotidiano al settimanale. No?
Perché? In termini di lettura, perché non c'è più tempo.
No, in termini di lavoro, no? Le giornaliste, no? Passavano dal quotidiano al settimanale. Spesso no, nei gruppi hai sia dei quotidiani che dei settimanali, no? Il quotidiano però è più prestigioso, ti permette di fare più carriera, ti dà più visibilità, anche insomma. Quindi già iniziavo a dire, ma c'è qualcosa che non va in questa società, no? Cioè nel senso, ma perché la maternità deve essere una penalità, no? E, insomma, erano domande che mi facevo, poi ho cambiato vita a un certo punto e ho iniziato un dottorato di ricerca, nel 2012 ho proprio abbandonato il giornalismo e quindi ho iniziato proprio a lavorare su quei temi lì, perché insomma, è un po' il mio cruccio, a me piace, insomma, affrontare le cose forse un po' dal punto di vista scientifico, non lo so, e insomma mi sono accorta che comunque le famiglie anch'esse non cadono dall'iperuranio, nel senso che sono come dire influenzate, promosse non solo dalla cultura, quindi dai valori, dalle norme di genere all'interno di una società, ma anche dalle politiche. Se tu promuovi congedi di maternità eccessivamente lunghi, che poi si possono anche trasformare in assegni familiari molto generosi, beh, questo ha un rischio che è quello di non far più rientrare le donne nel mercato del lavoro.
E questo dove avviene, per esempio?
Per esempio in Germania. Se tu non promuovi congedi di paternità, continua a rafforzare i ruoli di genere tradizionali, per cui sarà la donna, diciamo, che dovrà prendersi cura della casa e dei bambini. I congedi di maternità, d'altra parte, devono essere ben retribuiti di ragionevole durata, perché il loro scopo è quello di far mantenere la donna al posto di lavoro. È una grandissima conquista questo dei movimenti femministi della prima ondata, il congedo di maternità. Mm-hmm. Però deve essere disegnato in maniera intelligente. Se tu promuovi il part-time, come in Olanda, ebbene, il part-time lo promuovi per tutti e tutte, però lo prenderanno solo le donne, e questo vuol dire che ci sarà un mercato fortemente segregato, dove le donne faranno dei lavori di serie B, diciamo, e gli uomini di serie A. Quindi le politiche determinano tantissimo la struttura familiare, cioè l'utopia qual è? È quella, pensando alle famiglie, ovviamente in questa letteratura si occupa della famiglia eterosessuale, non perché non voglio occuparsi delle famiglie, diciamo, con same sex, delle coppie same sex, ma perché è lì che si agisce il conflitto di genere, no?
Mm-hmm, certo.
Quindi è strumentale, come dire, la cosa. E l'utopia è quella di portare uomini e donne a poter scegliere liberamente se occuparsi del lavoro retribuito, in che misura occuparsi del lavoro retribuito e del lavoro non retribuito. Per me la società, no, l'utopia è avere una parità di genere anche in questo, cioè all'interno delle mura domestiche, perché senza parità di genere all'interno delle mura domestiche, in termini di ore che tu dedichi, no, alla cura, non avrai quella fuori dalle mura domestiche. Quindi questo è stato sicuramente un mio primo interesse di ricerca, che adesso però ho declinato, no, piano piano. Insomma, io sono partita con un'ottica molto femminista, anche binaria se vuoi, perché non riflettevo a certi temi. Adesso invece ho abbracciato più un'ottica, se vuoi, intersezionale, non binaria, insomma, perché esistono tanti tipi di famiglie,
mm-hmm, certo,
che stanno crescendo, che... io parto anche da me, dalla mia vita, insomma, fatte di donne single, di madri single, di coppie same sex, omosessuali che scelgono di avere figli, coppie di donne, coppie di uomini, ma anche di famiglie che non sono formate da una coppia. No, anche tutto il dibattito sulle famiglie queer, per esempio, quindi l'importanza il valore dell'amicizia, delle relazioni estese, in questo rientra per esempio anche tutto il dibattito sul poliamore, insomma, no? Quindi mi sto riavvicinando a questi temi con anche una collega dell'Università di Salento, che è un'antropologa che si chiama Rosa Parisi. Stiamo facendo una bella ricerca per capire quali sono gli atteggiamenti, cioè le opinioni delle ragazze e dei ragazzi rispetto a questi temi, cioè famiglie non tradizionali.
Questi nuovi modelli
di famiglia, sì.
Rispetto al modello tradizionale, mi veniva una domanda prima, poi sei partita abbracciando tutto e va benissimo, poi ci ritorniamo. Nei confronti, no? La comparazione dell'Italia con altri paesi. Vedevo, la Spagna è un paese che già da un bel po' di tempo un ragionamento e anche un investimento politico su questo tema l'ha fatto. Difatti mi sembra che abbia il congedo parentale per il padre fra i più lunghi, se non il più lungo dell'Europa. Sì. Però c'è una discussione anche su questo, sui mesi che devono essere di più quelli per la madre o per il padre. Cioè, l'esempio che ci dà la Spagna è un buon esempio.
È un ottimo esempio. Io voglio congedi di paternità e di maternità uguali per uomini e donne. Questa è l'unica soluzione. È la soluzione più radicale, se vogliamo, ma è l'unica soluzione percorribile. E so che ci sono state delle proposte di legge anche qua in Italia, però ovviamente, vabbè, insomma. Non siamo certo in epoca di...
Sì, non sembra che sarà questa la fase in cui faremo dei grossi avanzamenti da questo
Spagna,
punto di vista.
E la Spagna, oltre a appunto decostruire la famiglia tradizionale in un certo senso, e quindi che non vuol dire non voglio la famiglia tradizionale, vuol dire voglio anche altri tipi di famiglie accanto a quella tradizionale, no?
Libere... Sì, una non esclude l'altra,
esatto.
Ecco.
E lei è anche molto, quindi pensando sempre però alle coppie eterosessuali, lei, la Spagna, ha anche molto puntato alle politiche per esempio le coppie di, insomma, le madri lesbiche o le donne single che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita in Spagna, a differenza di quello che succede qua. Infatti il mio interesse, diciamo, per le famiglie non tradizionali si lega anche moltissimo alla questione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che è una questione che non viene assolutamente studiata in sociologia, ma viene studiata in antropologia. Adesso, insomma, è ora di portarla un po' in sociologia, capire come funziona, quali sono le conseguenze anche del non accesso a certi diritti.
E anche magari della presenza di strutture di società dentro il pensiero rispetto a determinate possibilità, mi immagino.
Sì, questo è, mentre quando parli, sì, hai detto bene, perché mentre quando si parla di donne scienza, di disuguaglianza, insomma, ormai sono 20 anni che ne parliamo, no? Tanto, cioè di più, però 15 to, bene, ci sono stati anche tanti finanziamenti su questi temi che hanno un po' cambiato la cultura, no? Ed è, sta diventando quasi un argomento bipartisan, parlo almeno tra le donne, diciamo, insomma, più o meno. E invece quest'altro assolutamente no, quello dell'accesso ai diritti, si chiamano diritti riproduttivi, è un argomento ancora tantissimo tabù alla frontiera, insomma, in Italia. Proprio prima di venire qua stavo analizzando i dati di questa ricerca, abbiamo fatto questo survey tra gli studenti dell'Università di Salento e insomma, cavolo, ma la generazione Z è molto più avanti di noi, cioè noi abbiamo chiesto appunto che cosa pensano della PMA, che cosa pensano per esempio della gestazione per altri, no? La cosiddetta maternità surrogata, insomma, che cosa, no? se loro stessi si farebbero da donatori o da donatrici di gameti, se loro stessi ricorrerebbero a queste tecniche. E beh, c'è un'apertura tra i giovani che, insomma, non corrisponde allo stato di fatto normativo, ma anche culturale degli adulti. Io mi sono veramente stupita.
Ma questo probabilmente perché attorno a loro aumentano i modelli presenti sia in modalità che in numero, quindi sempre ritornando alla struttura,
sì,
allo
esatto.
Strutturalismo. Ci prendiamo un'altra pausina musicale, Camilla, che dici? Che cosa ci ascoltiamo adesso?
Ma allora, potremmo ascoltarci Com'è profondo il mare?
Sì, ci spieghi come mai hai scelto questa canzone o ce lo spieghi dopo? Prima entriamo dentro l'atmosfera e poi ne parliamo. Thank you.
siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Come profondo il mare, Camilla Gajaschi, perché questa canzone?
Perché è una canzone, secondo me, molto raffinata, nel senso che parla di una cosa molto importante, ma senza parlarne. Cioè, parla della resistenza al potere, della resistenza a tutte le forme, diciamo, di dittatura, perché questi pesci, comunque, i pesci che sono in fondo al mare, pensano, no? Il pensiero tu non lo puoi. Non lo puoi uccidere, la verità tu non la puoi, puoi tentare di nasconderla, no? Adesso siamo in un periodo storico terribile, di fortissima regressione, repressione, no? Del pensiero, ma non lo potrai mai uccidere fino in fondo, quindi mi piace tantissimo.
Da qui appunto il tuo interesse di studio in campo della scienza, ma intesa come campo di ricerca, di produzione di dati, di evidenze, no? A sostegno poi delle teorie. E a proposito di pensiero resistente, di pensiero che si fa strada per cambiare anche il mondo e renderlo migliore, tu ti sei occupata di epistemologia di genere.
Epistemologia femminista.
Epistemologia femminista e di medicina di genere o sì. Genere nella medicina. Sì. Ce ne vuoi parlare?
Ho iniziato ad approcciare questo tema prima con la medicina di genere, perché avevo vinto appunto insieme ad una collega dello IEO, tra l'altro, un progetto sulla medicina di genere. Cos'è la medicina di genere? È lo sguardo di genere all'interno delle pratiche del sapere medico. Pratiche sapere medico che sono sempre stati, diciamo, basati su uno standard universale maschile, e quindi esperimenti preclinici su cellule maschili, oppure su colonie di topi maschio, oppure esperimenti clinici con la maggior parte dei pazienti nel campione che sono uomini. Questo perché si presume che l'uomo sia lo standard universale. Questo ha portato a delle conseguenze negative, anche proprio in termini di produzione di farmaci o di dispositivi medici, con più effetti collaterali per le donne. Quindi le donne all'interno della medicina hanno iniziato a dire: oh, stiamo attenti, ci vuole uno sguardo di genere, che all'inizio è stato, come sempre, no? All'inizio è stato binario, no? Cioè, consideriamo anche le donne, poi adesso sta diventando non binario, no? Quindi considerare anche le persone, per esempio, non binarie, transgender all'interno degli esperimenti, dei protocolli, eccetera, eccetera, anche all'interno delle pratiche diagnostiche e di cura, no? I medici non sanno rivolgersi alle donne cis, non sanno, ancora meno alle donne trans. Mm-hmm. Però ecco, dietro a questa rivoluzione, diciamo, all'interno della medicina, c'è sempre, perché io non sono una vera sociologa, sono laureata in filosofia.
Attenzione!
quindi, come dire, quello dico, quello nego, ma mi sento forse ancora un po' più filosofa che sociologa. E dietro a tutto questo movimento c'è l'epistemologia femminista. Che cos'è l'epistemologia femminista? L'epistemologia, no, è il sapere, cioè è la scienza che si occupa del sapere, no? Di come noi conosciamo le cose, è il discorso sul sapere, insomma, e ci sono appunto delle teoriche, delle filosofe che si sono interrogati su come noi conosciamo le cose, le conosciamo anche a partire dal nostro corpo, a partire dal nostro posizionamento nella società. Se le donne cis, le donne trans, le persone non binary, le donne nere, le donne lesbiche iniziano a entrare nella scienza, guarderanno il mondo, faranno scienza con il loro sguardo.
Porranno le loro domande.
Le loro domande, esatto, no? Che sono diverse, cioè non è, perché poi anche qua c'è stato tutto il dibattito, no? Tra la corrente più come dire differenzialista, no, del femminismo, e poi invece quella più queer, post-strutturalista, in cui io mi riconosco, no? Perché le donne sono tante diverse, no? Quindi ognuna porterà un posizionamento diverso, magari che si accomuna anche a quello delle altre donne, no? Ma ci sono sempre dei margini, no? Di, come dire, di individualità che emergono, e questo sguardo è uno sguardo che è necessariamente più critico, più lucido di quello dominante, perché è uno sguardo di qualcuno che è sempre stato marginalizzato, e quindi farà emergere delle cose che lo sguardo dominante non ha mai fatto emergere, come per esempio banalmente dire: ma forse dovremmo mettere dei topi femmina anche negli esperimenti preclinici, perché sennò poi avremo dei risultati che non saranno buoni. Ecco, questo, cioè, questo l'hanno detto le donne medico, le mediche, perché sono partite dal loro posizionamento. La cosa bella è che adesso è stato abbracciato anche dagli uomini, dai colleghi uomini, no? Perché la medicina di genere non è una medicina per le donne, è una medicina per, no, per accurata per donne, uomini e persone non binarie e trans, insomma. Quindi sì, come dire, dietro a questo c'è l'amore per il sapere, di fatto, no? Cioè l'amore per la verità, che secondo me è davvero uno strumento di resistenza al potere forte.
Da questo discorso, da come lo poni, si vede il forte intreccio, la forte connessione fra il tuo lavoro, il tuo campo di ricerca e l'attivismo. Come si parlano questi due ambiti?
Male, da quando sono in università non c'è più tempo per l'attivismo, purtroppo. L'università, adesso per fortuna non sono più precaria, ma lo sono stata per tanto, e uccide il tempo della politica, purtroppo. E quindi la mia consolazione era quello di fare delle cose, diciamo, occuparmi di temi che comunque spero possano avere una certa utilità e portarli nel dibattito pubblico, insomma, come ho sempre fatto in questi anni. Insomma, non mi sono mai tirata indietro. Adesso sto un po' ritagliandomi degli spazi di attivismo, insomma, soprattutto all'interno del movimento LGBTQIA+, dove porto ovviamente un approccio femminista e transfemminista. E infatti faccio parte anche del Q-Pride, che è un pride di quartiere di Dario.
Parlacene.
E è un collettivo, diciamo, che è nato un paio d'anni fa. Io ho iniziato a partecipare un po' più quest'anno perché ero un pochino più presente, insomma, come dire, e che porta le istanze del Pride, no? E quindi la lotta alla omo-lesbo-bitransfobia, la lotta per i diritti, nei quartieri, soprattutto nel quartiere di Dergano e Bovisa, che è un quartiere, anche se vogliamo, un po' periferico, perché insomma sfilare al Pride a Porta Venezia è un conto, ma sfilare al Pride a Dergano e Bovisa è un altro, perché le reazioni delle persone che vivono quel quartiere, insomma, sono diverse.
E com'è andata in questi due anni?
Insomma, è stato sfidante, ecco, le reazioni erano sia positive che negative. E quindi secondo me è importante, e oltre alla la sfilata è solo l'esito di un percorso, perché appunto,
che si fa tutto l'anno, immagino.
Sì, si fa tutto l'anno, e soprattutto nel mese del Pride, che era giugno, dove abbiamo fatto tanti eventi, insomma.
Siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata di Parla con lei, con Camilla Gajaschi, ricercatrice in sociologia, soprattutto su questioni di genere, disuguaglianze di genere, e anche attivista, anche se tu dici che non fai più le cose, invece le fai ancora, attivista LGBTQI+. Da Serena Tarabini un augurio di un buon proseguimento di giornata, ci risentiamo domani, anzi lo sapete già. E lanciamo l'ultima canzone, Camilla.
Va bene, l'ultima canzone, che un po' mi ricorda la mia vita veneziana, il passaggio qui a Milano, insomma, ai tempi della campagna per Giuliano Pisapia. Wonderful Life di Giuliano Palma e i Blue Beaters. We'll be right back.
Stay.